e vediamo di procedere con questa nuova rubrica. Quindi oggi inauguriamo una nuova avventura, un nuovo viaggio ogni giovedì alle ore 11 e ci sarò per lo più io, oppure ci saranno anche altri collaboratori, istruttori dell'Accademia ACOS. Quindi l'Accademia ACOS è un progetto divulgativo, formativo e si snoda attraverso incontri ad ingresso libero e gratuito, conferenze, ma anche corsi serali, percorsi annuali di approfondimento su determinate tematiche che riguardano per lo più pratiche psicofisiche, discipline spirituali, yoga, meditazione. Fondamentalmente tutto quello che ruota attorno a una maggiore volontà di consapevolezza, di coscienza di se stessi, della realtà che ci circonda, attraverso quello che è un approccio interiore, fondamentalmente spirituale, esoterico direi. Adesso poi eventualmente vediamo di definire meglio questi termini per evitare strani equivoci. Però ecco, i grandi temi sono quelli delle grandi tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente, sono legati alla volontà di scoprire se stessi fondamentalmente, quindi una volontà di conoscenza, autocoscienza, per migliorare le proprie condizioni di vita, migliorare la propria relazione con se stessi, con gli altri. Ma fondamentalmente siamo alla ricerca di un senso profondo che possa motivare la nostra vita all'insegna di un processo evolutivo, creativo, libero. Per fare questo ci rivolgiamo a una serie di contenuti, approcci, a una filosofia che connette tutte le grandi tradizioni del passato, per lo più, tradizioni che non necessariamente devono poi risolversi in una religione. Quindi la spiritualità può essere anche qualcosa di non automaticamente riconducibile alla religione. È una volontà di consapevolezza e l'Accademia ACOS si occupa proprio di questi temi, anche recuperando dei saperi antichi, saperi che spesso sono stati censurati, condannati, perseguitati. Quindi si cerca di recuperare una conoscenza perduta, possiamo anche dire così, una volontà di conoscenza attraverso il recupero e l'attualizzazione di un sapere che riguarda l'essere umano fondamentalmente e profondamente, l'essere umano e una maggior consapevolezza della realtà che ci circonda. Tra l'altro, questa conoscenza, questo sapere antico che andiamo a recuperare, che tocca ovviamente la scienza, le medicine naturali, l'arte, ben si coniuga con la scienza moderna, ovviamente, perché effettivamente oggi la scienza è un grande alleato quando non è asservita a finalità meramente di profitto, quindi materialistiche, quindi a volte la scienza subisce dei profondi condizionamenti di carattere economico, no? Allora non è più pura, pulita, eh? È una scienza che purtroppo si fa serva di altre volontà, di altri poteri. Vediamo di sistemare meglio la telecamera qui, ecco, che ogni tanto cade. E allora ecco, cerchiamo di fare in modo che questi saperi perduti possano essere oggi attualizzati e coniugati insieme alla nostra attuale consapevolezza sociale, scientifica, in modo che non si incorra in strani equivoci, in errori anche di approccio, perché spesso quando si parla di ricerca interiore, di ricerca spirituale, si entra spesso in un approccio superstizioso, fanatico o molto superficiale, no? Come spesso accade quando frequentiamo ambienti New Age. Ecco, a volte ecco, c'è un po' di superficialità nell'approccio alla ricerca di sé e a una comprensione più profonda del senso delle cose, della vita. Quindi parleremo di questi argomenti, mandatemi le vostre domande, io di volta in volta le prenderò in considerazione. Quindi noi ci vediamo ogni giovedì alle 11 qui a Radio Passeggiata, ma potete scrivermi info@carlodorofatti.com e potete mandarmi le vostre domande, proposte di argomenti, di tematiche che vi piacerebbe affrontare insieme a me. Non perché io abbia delle risposte, ma perché semplicemente inneschiamo un dialogo, no? Che possa essere stimolante, possa offrire degli spunti interessanti. Mandatemi anche i vostri punti di vista, le vostre obiezioni, perché no? Così creiamo anche un'interazione tra noi piacevole. Quindi info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande. E allora, sempre cercando di mettere a posto sta telecamera che è messa, che ecco qua, vediamo un pochino se così tiene. Allora, vediamo di partire dall'inizio. Accademia ACOS, anima, corpo, spirito, meditazione, ricerca interiore, tradizioni spirituali, esoterismo. Qui bisogna intendersi un po' sui termini, intanto, per cominciare con il piede giusto, come si suol dire. E lo facciamo proprio. Lasciatemi verificare, ecco sì, ci siamo, i volumi ci sono. Lo facciamo proprio partendo da questa considerazione. Noi possiamo immaginare due diversi approcci alla vita, fondamentalmente. Partiamo da qua, la prendo un po' alla larga. Due diversi approcci alla vita. Possiamo avere un approccio, come dire, una forma mentis passiva o una forma mentis attiva. Cosa intendo dire? Intendo dire che l'essere umano, pensiamo anche all'uomo preistorico, pensiamo proprio alle nostre origini, l'essere umano si trova ad affrontare naturalmente una sfida esistenziale, ok? La vita è un fenomeno che sicuramente ci sfida, ci mette alla prova con le sue insidie, le sue ambiguità, le sue difficoltà. Difficoltà naturali, difficoltà proprio che vanno a sfidare la nostra stessa capacità di sopravvivenza e di conservazione e quindi di evoluzione. La vita è una sfida. Allora, ecco che di fronte al mistero della vita e alle sue sfide possono percorrersi due strade, fondamentalmente. Adesso facciamo un discorso molto generale. Una strada è una strada che caratterizza una forma mentis passiva. Quindi io tendo a subire, tendo a alimentare una mentalità fatalista. Non ho una motivazione superiore, uno stimolo superiore, proattivo, che mi porta ad affrontare le problematiche, ma mi porta piuttosto ad un adattamento passivo alle problematiche. Da qui un atteggiamento fatalista che poi si traduce all'atto pratico in un atteggiamento predatorio, fondamentalmente distruttivo. Predatorio, ipocrita, distruttivo, fatalista. Questo atteggiamento passivo di sottomissione, questa funzione remissiva di fronte alla vita, porta a lenire le nostre paure attraverso un sistema religioso, una mentalità religiosa. Cioè, io cerco di ingraziarmi il fato, gli dèi, Dio, proprio perché vedo in questa logica la possibilità di essere tutelato, di preservarmi dalle insidie della vita. Quindi non ho un atteggiamento che mi porta a indagare le insidie della vita, esplorarle, in qualche modo comprendere come io possa applicarmi per migliorare le mie condizioni, ma mi porta a immaginare che esista qualcosa che io devo ingraziarmi, che possa in qualche modo tutelarmi. Quindi non c'è un atteggiamento intelligente da intelligere, ma c'è un atteggiamento devozionale, fatalista, da qui la nascita delle religioni fondamentalmente, no? Quindi l'idea che il mistero si risolva in una metafisica trascendentale, i cui numi tutelari, i cui dei, il cui Dio mi può in qualche modo aiutare nel momento in cui io, piuttosto che cercare di intelligere la realtà e farmi proattivamente protagonista di un processo risolutorio, io invece cosa faccio? Tutti i miei sforzi vanno verso una volontà di ingraziarmi i favori degli dèi e quindi ecco che tutta la mia scienza andrà nel capire come in qualche modo compiacere gli dèi. Ecco allora i sacrifici, le offerte, le preghiere, una via devozionale, una via religiosa, che è una via che nasce per lenire le mie paure, le quali non vengono affrontate in modo attivo, ma vengono accettate, così come io accetto qualunque cosa in un atteggiamento fatalista, sperando che il Dio possa ascoltare le mie preghiere e quindi salvarmi. E questo è un atteggiamento, una forma mentis, quella religiosa, che poi sta prevalendo nel corso degli ultimi millenni, è un atteggiamento che abbiamo detto essere poi causa di un comportamento fondamentalmente ipocrita, predatorio, egocentrato, materialista, perché comunque le mie paure non vengono risolte attraverso una visione che va oltre il mio spazio-tempo, quindi il tutto si riduce all'interno dei confini di un materialismo nel quale siamo rinchiusi per riuscire a sopravvivere grazie al favore di un Dio lontano che non rientra nel nostro mondo, ma che lo domina e che può castigarci, premiarci, aiutarci o ucciderci. E allora ecco la storia della religione. Ecco, questa è una via che l'essere umano intraprende nel momento in cui è rinunciatario rispetto al rendersi invece intelligente e proattivo nella risoluzione delle sue problematiche esistenziali, che non vuol dire escludere che la realtà possa essere più ampia di quella materiale, non vuol dire escludere quindi una sacralità, una trascendentalità possibile, una trascendenza possibile. Ma si vede l'essere umano protagonista di un processo di conoscenza, di consapevolezza, di evoluzione, che eventualmente gli aprirà la strada ad una maggiore ampiezza percettiva, gli aprirà la strada ad una maggiore visione attraverso la quale la vita materiale prenderà senso, assumerà un senso, ma sicuramente si apre ad una evoluzione fisica e metafisica, immanente e trascendente, ma non perché ci sia un Dio che punisce, premia, vuole essere adorato, vuole essere dominatore dei nostri destini, ma perché ci apriamo alla consapevolezza per cui la vita può essere qualcosa veramente di più ampio, di più vasto rispetto a quello che attualmente i nostri sensi ci suggeriscono. Quindi il secondo atteggiamento, l'avete capito, il secondo atteggiamento è invece quello di affrontare, quindi accettare la sfida della vita, ma assumendo una forma mentis attiva. Attiva vuol dire che cerco di capire, fondamentalmente cerco di capire, cerco di comprendere come funzionano le cose, cerco di comprendere come il mio intelletto possa in qualche modo creare le migliori condizioni per me stesso e per gli altri. Quindi non c'è un compiacere una divinità e quindi essere i primi della classe e fare bene le proprie preghierine. anzi, quasi sperando che gli accidenti capitino agli altri in modo che non possano capitare a me. No, assolutamente, non c'è questo atteggiamento predatorio, c'è piuttosto un atteggiamento propositivo. Propositivo che vuol dire generoso anche. Però attenzione, nel primo caso la forma mentis devozionale, religiosa, rinunciataria, remissiva, diventerà non solo predatoria, ma anche violenta e massificante. Le religioni sono un fenomeno massificante. Invece l'intelletto umano, quando espresso dal singolo come volontà di coscienza e conoscenza, volontà di azione e intervento, è un fenomeno più individuale. Non per questo individualista, ma non è un fenomeno massificante, per cui nascono le grandi religioni, i grandi sacerdoti, le caste, eccetera, eccetera, e strane teorie sull'aldilà. Ma l'essere umano è protagonista, ognuno è protagonista della sua volontà di intelletto, volontà di comprensione. E questo farà dell'essere umano una unità vitale, senziente, intelligente, disposta maggiormente alla simbiosi piuttosto che alla predazione. Perché affrontare la sfida della vita significa, amare la vita, non temerla. Significa comprenderne le leggi, le funzioni, significa interpretarle in funzione evolutiva. Ok? Allora a questo punto non sarà un atteggiamento predatorio, quello dell'uomo intelligente, ma sarà un atteggiamento simbiotico, quindi costruttivo, quindi generoso, quindi non violento, perché non sarà motivata la sua ricerca dalla paura, ma la paura sarà risolta da un atteggiamento di investigazione. Ecco l'esoterismo, che si distingue dalla religione. Ecco la spiritualità, nel senso di voler cercare lo spirito della vita, il senso delle cose, per poter migliorare le condizioni umane. Ecco allora che questo atteggiamento attivo produce quello che è la spiritualità, quello che è il senso del sacro, quello che è la ricerca esoterica, esoterica in quanto personale, intima, profonda, interiore, non massificante, laddove ognuno esprime il massimo delle proprie potenzialità, della propria intelligenza in funzione collettiva. Ecco la grande differenza, i grandi orientamenti, quello religioso, devozionale, passivo, sottomesso, e quello esoterico, attivo, generoso, intelligente, scientifico, artistico, bello, perché poi ovviamente il comprendere la realtà ci porta a un senso estetico della realtà, quindi a un senso anche di bellezza, ok? Perfetto. Allora, avete capito, no? Abbiamo due atteggiamenti fondamentali, quello religioso e quello esoterico, quello devozionale e quello spirituale. Per spirituale intendo tra l'altro qualcosa di molto concreto, di molto pratico, eh? Non sto parlando solo di metafisica, di trascendenza, di discorsi astratti, ma sto parlando proprio di affrontare la vita con le sue problematiche esistenziali, connaturate proprio nel fenomeno vita, in una maniera attiva, in una maniera, come dire, entusiastica. Senz'altro creativa, libera, ma soprattutto libera dall'idea che qualcuno ci debba salvare, libera dall'idea che se facciamo i buoni saremo premiati, se facciamo i cattivi saremo castigati e andremo all'inferno. Per carità, le religioni avranno anche avuto una loro funzione sociale, però capite bene che è una funzione sociale molto riduttiva, perché le persone obbediscono per paura, non per coscienza. E allora tanto vale invece liberare le persone da questi ricatti profondi, perché poi fanno molta leva sulla nostra moralità, sul nostro senso del dovere, sul nostro senso di colpa, soprattutto. Ricordiamo che le grandi religioni prosperano sul senso di colpa, ma le grandi religioni hanno impostato la nostra civiltà, quindi una forma mentis fondamentalmente sottomessa, remissiva, di conseguenza diventerà aggressiva, ed ecco la società conflittuale nella quale viviamo, profondamente ipocrita, conflittuale, distruttiva, irrispettosa degli altri, dell'ambiente e di noi stessi anche, perché che rispetto possiamo avere di noi stessi nel momento in cui pensiamo partiamo dal presupposto che siamo peccatori, che siamo colpevoli, che siamo sottomessi a un fato ineluttabile, se non sottomettendoci in modo devozionale, in modo sacrificale a una idea di religione, chiesa, Dio, eccetera, eccetera. Capite che c'è qualcosa che non va e che anche se uno poi si proclama laico o ateo, comunque questa forma mentis è entrata. È un veleno di cui dobbiamo disintossicarci se vogliamo veramente recuperare il senso di noi stessi. Che poi, tra l'altro, non vuol dire rinchiudersi in noi stessi in una sorta di egocentrismo narcisista, per cui ecco sono io che faccio tutto e sono tutto. No, assolutamente. Anzi, questo voler affrontare la vita che ci porta a comprenderla, che ci porta ad amarla e a intuire anche un senso etico ed estetico di questa conoscenza che diventerà consapevolezza, che si farà coscienza, in realtà ci porta all'amore per la vita, per noi stessi, per gli altri, ci porta a una volontà di conoscenza incondizionata, cioè non condizionata dalle dinamiche del profitto, quando diventano il riferimento assoluto, perché ovviamente una società che ha paura è una società dell'avere. Per accaparrare, per rassicurarsi, per sedare le proprie paure attraverso l'idea del possesso materiale. Mentre invece una società della conoscenza è una società dell'essere, è una società del fare, non è una società dell'avere, ok? Noi viviamo in una società dell'avere. Perché? Perché siamo intrisi di veleno religioso, che diventa politico, che diventa ideologico, che porterà anche a una certa laicità che a sua volta diventa una religione antireligiosa, ma è una religione a sua volta, quindi un certo scientismo diventerà religione a sua volta. Dobbiamo uscire da questo circuito per entrare attraverso una vera e propria conversione di forma mentis, di punto di vista, dobbiamo entrare in una logica nuova, diversa, una logica dove ci liberiamo da una serie di tossicità, di veleni, di errori di prospettiva per recuperare profondamente noi stessi in una visione nuova della vita. E per fare questo, ecco allora la meditazione, l'esoterismo, inteso come qualcosa di interiore, una ricerca profonda, interiore, una ricerca spirituale, ma anche esistenziale, soprattutto una ricerca che ci porta al nostro bene, ma anche al bene in quanto ci vediamo collocati in un disegno più ampio. E in questo vederci collocati in un disegno più ampio, andremo a scoprire come la nostra realtà sia una realtà multidimensionale, come la realtà fisica non sia che un piccolo spicchio della realtà. In verità la nostra mente, il nostro essere vibra sintonizzato su di una particolare frequenza della realtà, ma ci possono essere tante frequenze. Questa realtà è un multiverso, multidimensionale, multipolare. Il nostro corpo, la nostra mente, la nostra anima vibrano su frequenze possibili ben più ampie dell'attuale nostra percezione sensoriale, nella quale ci siamo rinchiusi, ma dalla quale possiamo riemergere con una consapevolezza più ampia, più estesa, che ci possa dare una visione più ampia. Allora, in questa visione più ampia, vedremo anche qual è il nostro possibile potenziale evolutivo, che non è solo un potenziale evolutivo attinente a questo nostro attuale piano di esistenza, ma è un potenziale evolutivo che si apre oltre questo piano di esistenza per riconnetterci all'essere, per riconnetterci a un qualche cosa di molto misterioso che chiamiamo assoluto, che chiamiamo logos. Ecco, allora in questo senso il concetto del divino, inteso come principio impersonale, onnipervadente, che tutto permea, che tutto pervade, che è origine e risoluzione e che è continua riformulazione evolutiva di infiniti mondi, come diceva Giordano Bruno, la pagata ovviamente per liberare l'essere umano dal dio opprimente della religione e offrire un'immagine del divino che attraversa ognuno di noi, che pervade ogni cosa e che principia e risolve l'evoluzione possibile dell'essere in una eterna danza di mondi. Ecco, Giordano Bruno l'ha pagata per liberare l'uomo dai condizionamenti dell'oppressione religiosa. Oggi si dice, ma le cose sono cambiate. No, non sono cambiate. La religione è religione. La ricerca spirituale, l'esoterismo, la ricerca profonda, l'esplorazione interiore e l'aprirsi a una visione libera e creativa della vita fisica e spirituale è un'altra cosa. Quindi sono due cose ben diverse. Quindi spiritualità non è necessariamente sinonimo di religione, anzi, e a meno che non vogliamo usare il termine religione inteso come religere, no? Religio, sì, allora ecco che mi unisco, ecco, però storicamente la religione è diventata qualcosa di diverso, eh? Non sdoganiamo la religione cercando di recuperare l'etimologia del termine. No, religione storicamente è diventato quello che è un veleno tossico e profondamente fuorviante e distorsivo della natura umana, ok? Dall'altra parte, quindi, abbiamo termini come spiritualità, che abbiamo visto può essere intesa in forma molto laica, non laicista, laica, perché il laicismo ci rinchiude ancora una volta dentro il circuito materialista. Invece una visione laica è comunque una visione aperta, che non chiude ma apre, tuttavia prescinde dalle questioni religiose e cerca di avere un approccio alla spiritualità più antropocentrica, anche se poi vedremo come l'antropos si collocherà all'interno di un più ampio disegno, che è quello dell'essere, che è quello degli universi possibili, che è quello di una grande avventura della coscienza, che prenderà via via forma attraverso le più meravigliose possibilità della vita, sui più diversi piani dell'essere, sulle più diverse dimensioni. Quindi noi siamo questo fenomeno di coscienza, siamo questo essere che percepisce se stesso e quindi esiste e quindi evolve il concetto che ha di se stesso esistendo. E siamo noi i protagonisti dell'esistenza dell'essere infinitamente evolutiva, infinitamente rinnovantesi, attraverso il fenomeno della vita che su questo pianeta si esprime come sappiamo, come vediamo, no? E l'essere umano su questo pianeta è una creatura senziente, capace di interrogarsi sulla natura della vita, sullo scopo della vita, sul senso della vita, sul senso dell'universo, sul perché dell'esistere, no? Ecco, questo essere senzienti è come se l'essere umano fosse il modo attraverso il quale l'universo si interroga su se stesso, no? Ecco, allora questa visione ci apre sicuramente ad un impegno individuale, responsabile, autodeterminato, non c'è nessuno che ci salva o che ci castiga, ma siamo noi i protagonisti di un processo esistenziale, faremo i nostri errori, ne pagheremo le conseguenze, ma impareremo e comprenderemo in una logica aperta, ampia e comunitaria. Ecco allora che l'esoterismo è sì una ricerca squisitamente individuale, ma ci connette ad un senso ampio, ha un senso comunitario e solidale della vita, proprio perché ci riconosciamo come parte di un processo ampio, che è quello della vita, che è quello della coscienza. Da qui, poi ci sono i vari percorsi della ricerca interiore, della ricerca spirituale, della ricerca esoterica. Allora avremo, chissà, avremo la ricerca attraverso la meditazione, avremo la ricerca attraverso il corpo, quindi le varie forme di yoga, avremo una ricerca alchemica che cercherà di comprendere anche le dinamiche attraverso le quali lo spirito si interfaccia alla materia e al corpo e il corpo si interfaccia con le dinamiche evolutive della coscienza. Ecco l'alchimia, una dialettica tra il dentro e il fuori. Comprendo me stesso per comprendere l'universo, indago l'universo per comprendere me stesso. Ecco allora una via alchemica fatta di trasmutazioni progressive di coscienza, ma anche di espressione della vita e del corpo. Avremo quindi varie vie, la via alchemica, la via della meditazione, la via dello yoga, la via del tantra. Poi queste vie naturalmente convergono perché rappresentano delle porte di un grande edificio, ma alla fine sono aule della stessa scuola, la scuola dell'essere, la scuola della consapevolezza e della coscienza, libera, creativa, che prescinde, ripeto, da una concezione fatalista e devozionale per preferire una concezione scientifica, artistica e veramente spirituale della coscienza. Allora ecco che da qui si aprono varie vie. In esoterismo si parla certamente di meditazione, si parla certamente di spiritualità, di mistica, una mistica sempre attiva, non semplicemente passiva, dove la persona viene inondata da chissà che, in un atteggiamento assolutamente di abbandono. No, la mistica esoterica è una mistica attiva, che ci apre sicuramente al fenomeno dell'estasi, della bellezza e della coscienza, ma un'estasi di cui siamo consapevoli e comunque soggetti attivi, protagonisti. A questo punto passiamo a esaminare anche un altro termine che quando si parla di esoterismo, di ricerca spirituale, di meditazione, spesso salta fuori. Il termine magia. Allora, niente a che fare col mago o Telma, niente a che fare con i prestigiatori, niente a che fare con lo spiritismo dell'Ottocento dove traballano i tavolini. No, la magia è l'arte regale, è l'ars magna, un po' come l'alchimia, è la scienza dei magi. I magi sono coloro che, avendo intrapreso un cammino di ricerca, di consapevolezza, di esplorazione, un cammino sicuramente eclettico, multidisciplinare, aperto per il bene dell'umanità, esplorando anche la vita in tutte le sue declinazioni, quindi da quelle più luminose a quelle più tenebrose, da quelle più attive a quelle legate a meccanismi misteriosi, tutti da comprendere, tutti da scoprire. Ecco, la via magica è una via di scoperta. Possiamo immaginare il mago come l'uomo rinascimentale, che è scienziato, ingegnere, poeta, artista, alchimista, saggio, colto. Ecco, immaginiamo Leonardo da Vinci, questa idea dell'uomo rinascimentale. Ecco, l'idea dell'uomo rinascimentale ci restituisce l'idea di quello che può essere il magista, il mago, l'alchimista. Colui che esplora la realtà, esplora se stesso, colui che conosce, impara a conoscere, colui che sviluppa saggezza, visione, capacità di comprensione immanente e trascendentale. Ecco il mago, il mago. Che cos'è la magia? La magia, per quella che è una definizione tutta mia, io la intendo così, come la capacità di vivere. Di vivere la vita, quindi la capacità di vivere la vita in conformità con la propria natura reale. Cioè, partiamo dal presupposto che la nostra natura reale sia più ampia rispetto a come noi oggi siamo abituati a considerarci. Sia più ampia, sia dotata di maggiore sensibilità, sia dotata di maggiori facoltà, in questo momento latenti, in questo momento non arrugginite dentro di noi, mettiamola così. Quindi noi possiamo sviluppare, recuperare, riattivare una consapevolezza e un bagaglio di sensibilità, percezioni, facoltà che ci permetterebbero di interagire con la vita ad un più alto livello evolutivo. Ok? A questo punto ecco che il mago è proprio colui che, inoltrandosi in un percorso esplorativo di se stesso e della realtà, raggiunge una certa coscienza, una certa consapevolezza, nel fare e nell'essere più che nell'avere. Supera le proprie paure perché inquadra la sfida esistenziale in quanto opportunità di comprensione, di crescita, di conoscenza e di coscienza. Ecco il magista. Questa è la concezione della magia. La magia non tanto come fenomeno da indagare perché ci permetterebbe di esprimere un potere oppure di esprimere la capacità di vedere il futuro. No, non, niente di tutto questo, perché ancora una volta siamo nella paura. Cioè, se abbiamo bisogno di sapere il futuro, è perché ne abbiamo paura. Se abbiamo bisogno di esprimere un potere per dominare le cose e gli altri, è ancora perché abbiamo paura. Invece, il magista, l'alchimista, è colui che non ha paura dell'incertezza, anzi, è proprio attraverso l'incertezza che si dispone per comprendere, per comprendersi e per comprendere, per crescere, per evolvere. È proprio attraverso l'incertezza che noi evolviamo. Quindi capite che c'è un grosso equivoco quando si parla di magia intesa come ricerca di potere o ricerca di rassicurazioni rispetto al futuro incerto. No, qui siamo ancora in una mentalità devozionale, religiosa, in cui l'essere umano è imbrigliato nella paura della vita e quindi nella paura della morte, quindi deve inventarsi gli al di là, deve inventarsi gli dèi, deve inventarsi i paradisi, le reincarnazioni, perché ha paura della morte, ha paura della vita, ha paura di questo transito che invece è un transito meraviglioso, che ci vede protagonisti in quanto flussi di coscienza attraverso i mondi del possibile. Allora, il mago è colui che semmai, consapevole della propria natura divina, quindi superiore, trascendente in quanto coscienza, si immerge nella vita proprio per rievolvere la consapevolezza di se stesso, attraverso nuove possibilità, nuovi scenari che devono essere incerti, che devono essere sorprendenti, perché rinunciamo alla nostra onniscienza per sperimentare il libero arbitrio, rinunciamo alla nostra onnipotenza per sperimentare il limite. Quindi noi siamo proprio qui per sperimentare l'incertezza e il limite, senza temerlo, perché di che cosa dobbiamo aver paura se siamo già in essenza delle creature eterne e incorruttibili, spirituali, di coscienza, che scelgono di manifestarsi perché questa coscienza possa esistere e comprendersi attraverso il fenomeno della dinamicità della vita, della frammentazione, quindi della nostra stessa essenza, no? Che si frammenta, si disperde per poi reintegrarsi nella coscienza dell'uno e poi nuovamente rinnovarsi in nuove manifestazioni mirabili e infinite, in una risoluzione che è coscienza dell'assoluto, ma anche continua rievoluzione nei mondi dell'esistere. Ecco, è questa la visione del mago, una visione che ama la vita, ama l'incertezza, ama la possibilità di comprendere. Soffre, certo, ma non ha paura della sofferenza, non ha paura del dolore, non ha paura della morte, perché li comprende come fenomeni di coscienza, di evoluzione, di comprensione. Quindi anche quando la sofferenza giunge, giunge perché c'è una disarmonia che dobbiamo comprendere, dobbiamo riequilibrare. E allora, ascoltando il messaggio della sofferenza, che può essere anche il messaggio della malattia, andiamo a ristabilire degli equilibri esistenziali. E allora quel messaggio non avrà più bisogno di insistere tanto da diventare malattia, patologia, eccetera, eccetera. Questa è la visione, no? Ebbene, allora abbiamo visto come esoterismo, ricerca spirituale, religione, eh? Abbiamo cercato di fare un po' di ordine nei termini. Poi le prossime volte potremo parlare senz'altro di meditazione, discipline psicofisiche, yoga. Potremo vedere come questo non sia solo un processo intellettuale, ma sia anche un processo che passa attraverso il risveglio delle energie del corpo, energie straordinarie di cui abbiamo veramente poca coscienza. Allora, io vi ricordo che questa sera presso l'Accademia Rousseau, quindi all'Accademia Rousseau in Piazza San Francesco 2, abbiamo la conferenza. Allora, stasera abbiamo una conferenza bellissima, abbiamo una conferenza bellissima. Alle ore 21, ingresso libero, alle ore 21, ingresso libero, abbiamo una bellissima conferenza. L'esoterismo dei Templari in Valnerina. Pensate un po', l'esoterismo dei Templari in Valnerina, cioè andiamo a cercare le tracce di una conoscenza, le tracce storiche di una presenza che in Valnerina è stata estremamente significativa, quella dei Templari, che si intreccia, questa storia si intreccia con la storia dei Catari, si intreccia con la storia del francescanesimo. È un affascinante viaggio che tra l'altro riguarda questo territorio, no? Quindi l'esoterismo dei Templari in Valnerina. E faremo questo viaggio questa sera all'Accademia Rousseau alle ore 21, ingresso libero, insieme a un grande esperto della Valnerina, e sto parlando di Giovanni Tomassini. Giovanni Tomassini ha scritto diversi libri sui Templari, sui Catari. Lui spesso organizza delle gite, delle escursioni in Valnerina, proprio per andare a rintracciare degli elementi che ci restituiscono, se vogliamo, una storia perduta. Quella appunto della presenza templare e della presenza catara qui nelle nostre zone. Quindi molto interessante. Spesso si organizzano visite guidate a Ferentillo, a San Mamigliano, a Umbriano. Quindi probabilmente stasera potrebbe essere anche l'occasione di fissare qualche data per organizzare qualche gita con Giovanni Tomassini, che sarà con noi questa sera all'Accademia Rousseau, ore 21, ingresso libero, e ci accompagnerà attraverso questa affascinante storia, la storia dei Templari, la storia dei Templari proprio qui in Valnerina. Molto interessante. Poi vi ricordo che giovedì 11, quindi giovedì prossimo, a parte che noi ci vediamo alle 11 del mattino, però giovedì prossimo alla sera, sempre all'Accademia Rousseau, che ospita le iniziative dell'Accademia ACOS, avremo sempre ad ingresso libero alle 21, giovedì prossimo, una conferenza del dottor Massimo Formica, neurologo, psicoterapeuta, persona eccezionale, straordinaria, con la quale sono profondamente in sintonia. Collabora con l'Accademia ACOS, anzi è un istruttore dell'Accademia ACOS, lui si occupa anche di meditazione, di pratiche e tecniche del respiro. È una persona veramente formidabile e lui terrà una conferenza giovedì prossimo dal titolo Benessere, alimentazione e ambiente. Lui è un esperto di alimentazione ed è un esperto di medicina dell'ambiente. E ci permetterà di comprendere quali soluzioni possiamo trovare e applicare per essere più rispettosi del nostro corpo e dell'ambiente. Quindi, soluzioni pratiche per migliorare la nostra vita nel rispetto della natura e dell'ambiente. Soluzioni molto pratiche, indicazioni molto pratiche. Quindi giovedì prossimo avremo questa conferenza del dottor Formica, ci sarò anch'io, proprio sul tema azioni concrete per un cambiamento necessario. Ecco, io lo chiamerei così, azioni concrete per un cambiamento necessario. Concrete perché il dottor Formica ci darà alcune indicazioni molto precise che riguardano l'alimentazione, che riguardano i nostri consumi quotidiani, che riguarda, come dire, una maggior consapevolezza delle nostre scelte di vita. Quindi sono due appuntamenti fantastici. Stasera un appuntamento con la storia dei Templari in Valnerina con Giovanni Tomassini. E giovedì prossimo abbiamo invece il dottor Formica, sempre all'Accademia Rousseau alle 21, ingresso libero, che ci parlerà di questo: azioni concrete per un cambiamento necessario. E per l'occasione presenteremo anche la rivista. la rivista, una nuova rivista che si chiama Medicoscienza, una rivista voluta dall'Accademia ACOS in collaborazione con Erika Carlaccini, che è la direttrice responsabile di questa rivista, e in collaborazione con il dottor Massimo Formica, che ne è il direttore scientifico. Quindi presenteremo al grande pubblico, al pubblico ternano, una nuova rivista che verrà distribuita e diffusa gratuitamente, grazie al sostegno degli sponsor che presenteremo per l'occasione. Quindi abbiamo questo appuntamento questa sera e giovedì prossimo. Gli altri appuntamenti ve li ricorderò man mano. Tanto noi ogni giovedì mattina alle 11 siamo qui e io vi ricorderò man mano anche il calendario degli eventi che potrebbero essere di grande interesse. Tra l'altro segnalo anche che domani alla BCT alle 17 ci sarà una conferenza su Mozart e l'esoterismo. Pensate un po' che bello. Mozart, quindi la musica, Mozart e l'esoterismo. Domani alle 17 alla BCT. Bene, allora io penso che possiamo lasciarci, vi lascio con un po' di musica in attesa dell'appuntamento successivo. E, mi raccomando, se avete delle domande, delle proposte di argomento, benissimo, possiamo sentirci, mi potete scrivere info@carlodorofatti.com. Ciao a tutti, alla prossima e grazie.